In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Mi hanno detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
E stacchiamo pure noi. Ti ho visto un po' basito,
titubante. Era un po', ma
ma guarda, immaginavo che te non avresti compreso.
A metà tra l'inorridito e mi scassavo dal ridere.
Vabbè, meno male, almeno quello. Comunque, 11:23:41 per questo 6 gennaio partono le dirette su Radio Blackout. E oggi è il 6 gennaio, quindi è la festa dell'avvento, del crocifisso, della risurrezione, insomma della perdita di memoria da parte di tutti i nostri parenti che sono rimaste vittime di queste grandi tombolate finite in tragedia, che purtroppo hanno lasciato una ferita aperta nella storia del nostro paese. Niente, vi ricordo i contatti per chi volesse intervenire in diretta. Ci potete mandare un messaggino, WhatsApp o quello che vi pare, Signal, Telegram, ci abbiamo un po' di tutto, al 346-66-73-263. Oppure potete intervenire in diretta, magari direttamente schiantandovi nei microfoni di Radio Blackout allo 011-249-5669. Vi ricordo oltretutto il canale on air di Radio Blackout sulla nostra istanza Mumble, che trovate su pharma.cisti.org. E dato che oggi, stranamente, per la grande teoria dell'assurdo ci funziona l'internet in radio, ci trovate anche sul nostro canale IRC. Il canale stacca stacca sul server di autistici. Non so, abbiamo altri contatti, altri modi per...
Beh, ci sono i piccioni viaggiatori, ci sono tutti quanti, ci possono battere alla porta, ci possono mandare i messaggi, insomma qualsiasi modo è ben accetto. Anche gli squillini a me piacciono, ogni tanto ci fanno gli squillini, poi rispondi, non c'è nessuno, però capisci che sono segnali di apprezzamento.
Sì, oltretutto, se magari passate dalle parti della radio, vi ricordo che oggi, sfortunatamente essendo giorno di festa, ho trovato un po' tutti i bar chiusi, quindi se avete modo di...
Per quello.
Esatto, okay. È quello che purtroppo... Sì, poi c'è anche sta cosa della zona rossa, gialla, che io non sto qui a approfondire, però so che te sei un esperto.
Sì, è che io non vedo bene i colori.
Ah, sei daltonico?
Sì.
Quindi esci quando è zona verde?
No, ma io sono ancora sconvolto da sta cosa dei pomodori, della blockchain, cioè nella sigla. È ancora abbastanza vivida in me questa cosa.
I pomodori verranno verificati dalla blockchain. Oltretutto abbiamo una grande notizia su quell'argomento, ma ne parliamo dopo.
Dai, allora mettiamo un tappetino e poi raccontiamo di cosa parliamo oggi.
Sì, partiamo con sto tappetino che, insomma, potrebbe valere.
Me now, what I'm realizing is I'm done trying to treat people as
iniziamo quindi a pregustarci il nostro tappetino. Nel mentre vi ricordo che su www.radioblackout.org trovate, oltre il link per la diretta streaming della radio, anche i nostri podcast, podcast delle altre trasmissioni, e forse manca qualcuno dei nostri podcast perché non l'ho fatto, però li trovate.
Sì, sì, ci sarà probabilmente tutto. Iniziamo a vedere un po' di cosa parliamo oggi. Allora, oggi parliamo un po' di Free Expression, parliamo di qualche news locale, parliamo di Assange, parliamo di alcune cose che stanno succedendo in Google tra i lavoratori che si cercano di organizzare per fare un sindacato tra Stati Uniti, Europa e così via. Parliamo di Amazon, c'è un insider che lavora nella cyber security che racconta un po' di cose interessanti. Magari se abbiamo tempo parliamo anche un pochino di SolarWind e di questo hack che viene definito come uno dei più grandi hack degli ultimi 5 anni. È un attimino per capire come è successo che siamo arrivati qui. E poi ci sono anche altre news, no? Che hai aggiunto, che possiamo...
Sì, insomma, ci sono varie cose di cui parlare. Abbiamo il classico angolo della malafede di NSO. Te intanto inizia, però, che secondo me qualcosa da dire ce l'hai.
Va bene, allora, iniziamo con le news locali. Qua in Piemonte è successo che per la fine dell'anno a Verbania qualcuno ha festeggiato prendendo a martellate le telecamere così in giro per la città, soprattutto vicino a un impianto di videosorveglianza vicino casa. È stato arrestato, è successo a Verbania, l'uomo a 44 anni diciamo non ha dato molte spiegazioni, semplicemente festeggia così, quindi diciamo è un buon momento per fare un sacco di cose la fine dell'anno in tanti casi, e mi viene da ricordare il progetto Argo che viene spinto qua a Torino, guarda caso nelle periferie, nei posti un po' nei giardini, qua nei giardini di Madre Teresa di Calcutta e anche altre zone verso Corso Giulio Cesare, ci sono varie telecamere che vengono piazzate lì, e a quanto pare il progetto è stato non solo finanziato abbondantemente, ma c'è anche un accordo con i commercianti per cui i video si possono mandare, inviare direttamente alla polizia e così si pagano meno tasse. Non so, in questo modo comunque la videosorveglianza aumenta in quel di Torino, facciamoci caso. Non male questo tappetino Structuralism di Alphamist. Andiamo avanti con una news che il 4 di gennaio, quindi lunedì, il primo giorno del nuovo anno dove i giudici in UK si sono potuti riunire, hanno aperto le porte per parlare di Assange e determinare se aveva senso o meno un'estradizione per quello che è il cofondatore di WikiLeaks. Julian Assange, che ricordiamo per un sacco di motivi ha diciamo ricevuto varie accuse, tra cui quella di aver condiviso segreti militari degli Stati Uniti e di altri governi, aveva ricevuto un mandato abbastanza grande, abbastanza importante per quanto riguarda la libertà di espressione, perché appunto solo per aver condiviso questi dati attraverso la piattaforma WikiLeaks era stato diciamo condannato dagli Stati Uniti, però scappando nell'ambasciata inglese, nell'ambasciata equatoriana in Inghilterra, è rimasto per diversi anni. Poi a un certo punto qualcosa è cambiato e Assange è stato arrestato. Ha aspettato, credo, un anno e mezzo, due anni all'interno del carcere per sapere un po' che cosa doveva succedere.
Sì, diciamo che oltre ad essere stato quasi due anni nell'ambasciata ecuadoregna a Londra, diciamo che spesso trafilavano, fuoriuscivano dei video, delle foto della sua condizione dentro l'ambasciata, ed era veramente al limite dell'imbarazzante. Addirittura ricordo una lettera di quale membro funzionario dell'ambasciata ecuadoregna che si lamentava del fatto che questo, insomma, una certa, insomma, sarebbe stato anche gradito se iniziasse un minimo a lavarsi, a mangiare decentemente, a levare le sue mutande dai corridoi dell'ambasciata.
Eh sì, in effetti sì, a quanto pare puzzava un po', non si lavava e aveva una serie di cose che lo portava, insomma, sembrava che non stesse molto bene. E infatti forse magari tutta questa era una strategia, chi lo sa, perché il 4 di gennaio, quindi l'altro ieri, il giudice che ha presieduto ha deciso che Assange non verrà mandato negli Stati Uniti. Questo significa che gli Stati Uniti non potranno condannare e applicare la condanna su Assange, e mo bisogna vedere un attimo che succede, se la patata bollente se la mangiano, se la mangia il Regno Unito, Londra per qualche motivo, oppure se Assange sarà libero o se Assange rimarrà in carcere in qualche modo. Il motivo per cui Assange non viene mandato negli Stati Uniti è proprio per sanità mentale, ma diciamo proprio perché c'è un rischio di suicidio possibile se Assange viene mandato negli Stati Uniti. E quindi, insomma...
E quindi sì, diciamo che parte poi della sentenza con cui viene negata l'estradizione negli Stati Uniti dà poi come ragione per la mancata estradizione proprio le sue condizioni psicologiche. Ora, questo ovviamente non va a inficiare tanto nell'idea che ci siamo fatti più o meno in questi anni di Assange, sia in positivo che in negativo, ma è un argomento che non vale la pena adesso di riprendere. Se te hai finito con questa storiella, io direi che ciò...
Ne ho due collegate ancora.
Ok, come vuoi, se noi vado io o vai tu, o come preferisci?
Guarda, sono collegate, le collego veloce se vuoi, le tue sono collegate?
No, non troppo, vadi.
Vado? Va bene, allora molto rapidamente, siccome c'è stato il CCC anche quest'anno, ma di forma remota, il CCC ha parlato di anche Wikileaks, come ci si poteva immaginare. All'interno di quello che è avvenuto c'è un video parecchio interessante, che è la CIA contro Wikileaks, un video che metteremo nel podcast come link e che vi consiglio di andare a vedere, perché ci sono varie tecniche di intimidazione, di sorveglianza e cose strane che succedono, tipo che esci durante il lockdown e vai a comprare qualcosa da mangiare, torni e ti hanno cambiato il nottolino della porta, oppure dopo un anno che il tuo telefono si comporta in maniera strana, compri un telefono stesso modello, lo apri e scopri che nel tuo c'è una roba blu strana appiccicata al chip e così via. Insomma, ci sono una serie di cose interessanti che questo giornalista del Der Spiegel a Berlino racconta, tra cui il fatto abbastanza utile che riporto, che girare con una telecamera può essere parecchio utile se ti seguono, perché così tu prendi e inizi a fare un video a queste persone che ti seguono, e di solito vanno via le persone, solo che in Inghilterra non vanno via, ti guardano male invece. A parte questo, diciamo, ci sono alcune tecniche utili per capire se andare in paranoia o se capire che se il calzino che non trovi in casa non è colpa della CIA, ma sei tu che non ci stai dentro.
Sì, che è una grande domanda che io mi faccio sempre, ma saranno stati gli agenti della CIA che mi hanno dimenticato il giorno del compleanno di mia madre? Sarà stata l'NSA, attraverso perfide tecniche, a dimenticarmi persino come mi chiamo di nome e di cognome? Chissà, lo scopriremo solo vivendo.
Chissà. Altra e ultima news su Wikileaks, prometto, è relativa a quello che sta succedendo o è successo in Ecuador. In Ecuador a sto giro, non l'ambasciata dell'Ecuador. ovvero c'è una persona che magari si conosce il nome, si chiama Ola Bini, una persona che ha fatto parte di vari gruppi anche all'interno del mondo della crittografia. Se conoscete il protocollo OTR sapete che è una delle persone che ha partecipato allo sviluppo di OTR versione sia 3 che versione 4. Beh, Ola Bini, che ha fondato un gruppo che si chiama Autonomia Digital e lavora in Ecuador attraverso alcuni progetti, è stato arrestato circa un anno fa dalla polizia dell'Ecuador perché dicevano, uno, che fosse un russo che faceva hack di qualche tipo, due, hanno detto che stava con Wikileaks per qualche motivo, e tre, come hacker aveva una quantità inimmaginabile di chiavette USB, e questo era tremendamente sospetto. Ola Bini, che stava in aeroporto e stava per partire e andare a Taiwan per una roba personale, è stato arrestato e dopo vari interrogatori è stato tenuto in carcere per un mese e mezzo senza nessuna accusa concreta, e quindi l'avvocato ha poi con l'aiuto di alcuni giornalisti fatto notare che tutta questa roba che sta succedendo è abbastanza ingiusta. Le uniche prove che dopo sei mesi sono riusciti a tirare fuori sono state una foto di una connessione Telnet che dice connection refused, che stava nel telefono di Ola Bini, che se deve dimostrare che è un hacker che ha fatto cose cattive, quella schermata dimostra solamente che l'accesso non è stato permesso a quella connessione Telnet. Insomma, sembra quasi che qualcuno dall'alto ha detto arrestate quella persona, poi vediamo perché, e dite che magari ha a che fare con Wikileaks, magari potrebbe essere anche che ha a che fare con Wikileaks, ma non trovano le prove. Tecnicamente non ci sono dei motivi per trattenere questa persona, quindi è stata rilasciata, ma c'è ancora il processo in corso. Questo crea un precedente abbastanza importante in Ecuador, che è quello di in qualche modo arrestare una persona per atti, crimini informatici commessi, che però non vengono dimostrati, e quindi in qualche modo si può poi arrestare chiunque.
Insomma, un po' il vecchio metodo del io sono un hacker ma sulla fiducia, ti devi fidare che io so fare queste cose. Bene, io direi che abbiamo parlato abbastanza, visto che comunque sono quasi 20 minuti che andiamo avanti a discernere di varie ed eventuali, quindi io ti metterei un pezzettino e poi niente, ci risentiamo magari alla fine del pezzo. Tu che ne pensi?
Vai.
Yo, check it out now, it's Tennessee, chosen son, street reporter, yo, scoping the sight for wisdom, fighting the system through the trifus living, inside we driven the lavish visions of pot of riches, breathing sandstorms, we speak on the dreams and plans born, I see my fam drawing a hard time, saved by the landslord, play the street corner, still dawn, singing the sad song, and if I get caught up in the storm, I see the transform, I live on and carry the name, battle the pain, it rattles the brain, saying sane is half of the game, through blazing flames and razor blades, we trapped in a maze, but after the sage we paid and the laughter remains, remember back in the days, when I set off upon this odyssey, peace in my prophecy, on the beats that sleep inside of me, seeking my sanity, building and speaking with my family, of how to survive in this world and be the man you see, Genesee living in, rhyming and shining through the wickedness, my knowledge is born, a silent storm and we gone, travel the desert sands, unravel the battle in hands, we tracking through lands, massive plans with passenger man,
what happened to fam,
these scams didn't go as we planned, now we stack with the vans, brothers packing the jams, travel the desert sands, unravel the battle in hands, we tracking through lands, massive plans with passenger man,
what happened to fam,
scams didn't go as we planned, now we stack with the vans, brothers packing the jams, and I've been rhyming since I'm rocking the road, striving the code, betting notes on the lies that we smoke, lobbying quotes, I suppose it's the knowledge exposed, live at the shows, and through the mind, my design is composed, wise in the soul, I try to keep my focus, fulfilling dreams that I perceive as hopeless, seeking closures to breathe trees to cope this, so read your notice, we open soldiers, dropping potent doses, who research with scholars, then we approach us, get a bill with insight, that's the way to live life, see the reaction and the consequence, before the drama hits, my squad is marching in, we spark a bomb to keep a consciousness upon this, and let the music unfold, deliver on the MP, the
beats like SD Jones. Without the fake choreography, MCs, you bother me. Claiming your geography while I be speaking logically. Tracking through deserts, back from the essence of flashing a message. You know the code of life, born in a holy site. Holding a mic, my former life, beyond the wars we fight.
Yo, I rise like the heat of the sun, to the beat of a drum. The street that I'm from, misleading the young, waiting for freedom to come. Before I'm leaving the slums, making blueprints for desert sands. Teaching my sons, singing songs on the living through the struggle and strife. Hustle my life and fight time to bubble precise. Moving my fams and caravans, surviving the fight. And my seed to be the guide of light provided at night.
Travel the desert sands, unravel the battle at hands. We tracking through lands, massive plans for passenger man.
What happened to fam?
These scams, they didn't go as we planned. Now we stack with advance, brothers packing the jams. Travel the desert sands, unravel the battle at hands. We tracking through lands, massive plans for passenger man.
What happened to fam?
These scams, they didn't go as we planned. Now we stack with advance, brothers packing the jams. Just like that, yo.
E torniamo con la diretta, sono le 11.44 e quasi 45. Ups, troppo alto, vai. Ok, molto meglio. E il pezzo che abbiamo sentito era Desert Sands dei Street Reporters. A qualcuno magari avrà un po' fatto drizzare le antenne, perché infatti, come giustamente ci arriva da IRC, ci dice: ah, ma è una base degli Assalti. Sì, poi è la base che gli Assalti usarono per il pezzo Va Bene. Quindi
plagio,
no, plagio, le basi insomma si usano. Dopo magari vi metto un altro pezzo che in n.000 pezzi hip hop è stato ricampionato. Ma prima andiamo alle varie notizie del giorno, o meglio del giorno, del mese, perché effettivamente in questo periodo natalizio, tra le varie puntate che abbiamo fatto, insomma varie, poi una l'abbiamo saltata, ma non è un problema, ci siamo dimenticati di parlare dei nostri preferiti, dei nostri beniamini, cioè di NSO, del gruppo, dell'azienda che insomma dal paese che inizia per I e finisce per Israele si occupa di creare malware, scrivere insomma questi programmi che poi vendono ai governi di mezzo mondo, agenzie governative, ma non solo, perché poi, come vedremo, sono finiti anche nelle mani di gruppi criminali, di cartelli messicani, e che servono fondamentalmente a entrare nei telefoni, a bucare i telefoni di persone di vario titolo, e vedremo anche chi c'è finito in mezzo. Cioè, quali sono state anche le vittime, in particolare di Pegasus. Pegasus è questo spyware creato da NSO che vende praticamente per infettare i telefoni di target.
L'app che è installata ascolta tutte le conversazioni.
Esatto. E quindi partiamo con la prima notizia che ci arriva da The Verge, in cui si viene fatto notare che circa 36 giornalisti di Al Jazeera sono stati vittime di NSO a vario titolo. Infatti, tra il luglio e l'agosto del 2020 è uscito un report di Citizen Lab in cui vengono analizzati i telefoni di circa 50 giornalisti di Al Jazeera. Questi telefoni, a detta di Citizen Lab, erano quasi tutti degli iPhone. E in quasi tutti questi telefoni probabilmente era stata usata una catena di zero day la cui vulnerabilità, che veniva sfruttata da NSO, venne anche fatta uscire poi successivamente da Project Zero. Tutti questi telefoni oltretutto non erano stati aggiornati ad iOS 14 e quindi pare che fossero vulnerabili all'attacco. Quelli che invece erano i dispositivi che sono stati aggiornati ad iOS 14, non, a detta di Citizen Lab, non sembrano essere state vittime dell'attacco. Infatti Citizen Lab venne contattata da un giornalista di Al Jazeera, tale Tamer Al-Mislah, che fece sì, insomma, che la permise all'organizzazione di installare una VPN sul suo telefono in modo tale che Citizen Lab avrebbe potuto poi analizzare il traffico di rete che usciva dal telefono. Usando la VPN, Citizen Lab ha notato che il telefono tendeva a usare tendeva a contattare un server che probabilmente apparteneva al gruppo di NSO, che insomma un IP che già avevano visto in altri attacchi.
Faccio solo una parentesi velocissima dicendo che questa pratica di usare una VPN per analizzare il traffico e verificare se c'è malware è una tecnica adottata negli ultimi anni che sta riscuotendo un certo successo, e quindi è abbastanza interessante poterlo fare. Se praticamente si attiva una VPN, si tiene il traffico acceso per 2-3 giorni e si manda poi il pick up, ovvero il file della cattura, a chi lo può analizzare. Togliendo tutte le cose, poi si trovano degli IP strani e si capisce che c'è un malware o meno. Non male come tecnica.
Infatti, poi successivamente Citizen Lab notò che il telefono arrivò a caricare circa 200 MB di dati a tre indirizzi IP che probabilmente appartengono a NSO. E minchia, comunque sì, devo trovare la giusta posizione per questo fade, così. E infatti successivamente altri dipendenti di Al Jazeera contattarono il gruppo e anche altri giornalisti, come il giornalista di Al Arabi TV Radia Dridi. Si scoprì che poi fu anch'esso vittima di un attacco di NSO. Questi attacchi arrivano circa all'ottobre 2019. E successivamente arriviamo a un'altra notizia, sempre sullo stesso argomento. Come molti di voi sapranno, un'altra campagna di attacco molto efficiente di NSO sfruttò una vulnerabilità che era presente in WhatsApp, in particolare nel protocollo di chiamata cifrata end-to-end di WhatsApp. La stessa Facebook uscì con un comunicato in cui diceva che non aveva in alcun modo autorizzato NSO a sfruttare la vulnerabilità, e infatti nello scorso anno Facebook ha fatto causa a NSO per gli attacchi portati a termine. Ma in questa causa si stanno unendo altre aziende. Infatti, sempre da The Verge arriva un articolo in cui viene riportato che anche Microsoft, Google, Cisco e VMware si sono fatte parte come
coalizione, no?
Sì, diciamo che sono entrate come causa, come parte lesa nel processo, e che la stessa Microsoft ha annunciato che cercherà di andare per vie legali verso NSO, perché a detta loro quelli NSO praticamente da considerare come un'azienda di mercenari, che di fatto
cioè
un po' sono.
Ma Microsoft pure, cioè.
Sì, ma non stiamo sempre lì a rivangare il passato. Certo, ovvio che anche Microsoft lavori con l'esercito americano, ma loro possono quantomeno difendersi, perché poi successivamente nell'articolo ne parlano un po' dicendo: noi però lavoriamo solo con gli americani.
Allora.
Esatto, cioè non è che andiamo a lavorare anche per esempio col governo del Marocco, del Ruanda, di tutti quei brutti posti. Che effettivamente però, se poi andiamo a vedere, e dopo lo vedremo, quali sono stati anche i target di NSO, vediamo che comunque l'azienda ha, cioè i software, i malware sviluppati da NSO hanno poi colpito dei soggetti che sono particolarmente vulnerabili, e oltretutto in paesi che sono di fatto sull'orlo della guerra civile. Oltretutto è uscita anche la notizia a questo fine dicembre, non ricordo se l'avevamo riportata o meno, che anche un parlamentare catalano, che non è stato accusato formalmente dal governo spagnolo nello stesso processo in cui finirono Puigdemont e altri leader catalani. Comunque anche un parlamentare catalano è stato attaccato usando Pegasus, quindi probabilmente anche il governo spagnolo, per esempio, verso i parlamentari catalani usa strumenti di questo tipo. E comunque Microsoft prosegue nel suo comunicato dicendo che anche le aziende private che si occupano di fare contratti con stati e governi di paesi, insomma, dalla dubbia etica e morale, devono essere a loro modo responsabili di ciò che mandano, cioè anche dei software e degli attacchi che mandano in giro.
Sì, in realtà sono responsabili, nel senso, cioè, si assumono la responsabilità di ciò che scrivono, ma poi quando arrivano per vie legali NSO dice: ah raga, però mica l'abbiamo messi noi questi spyware dentro i telefoni dei giornalisti, noi vendiamo le cose agli stati, questa è la base che stanno usando, la difesa legale, noi vendiamo la roba agli stati e poi gli stati applicano e installano queste cose ai giornalisti, siamo mica noi.
Ma infatti quello a cui penso si riferisse Microsoft è proprio che anche la responsabilità legale deve, insomma, deve essere subita da chi appunto non è un semplice rivenditore di software, ma è un vero e proprio contractor, come ci sono i contractor, i mercenari in guerra,
sì, e sì.
Che dove per esempio la notizia recente è stata dei vari mercenari di Blackwater che sono stati perdonati da Trump nonostante fossero stati accusati dallo stesso governo americano di aver ucciso civili sul territorio afghano e iracheno, ma insomma questo è un altro argomento. E arriviamo all'ultima notizia che riguarda l'angolo della malafede su NSO & Company. E parliamo di questo report che è uscito su Access Now, che oltretutto avevi girato te.
Sì, mi piace l'angolo della malafede come nome,
sì.
Teniamolo.
In cui Access Now, Citizen Lab e altre organizzazioni non governative che si occupano di privacy e diritti nel cyberspazio si sono occupate negli ultimi mesi di rintracciare alcune delle vittime di NSO e in particolare del loro malware, del loro spyware Pegasus. Sono andati, hanno cercato, diciamo, 46 in 46 paesi intorno al mondo in cui probabilmente il software di NSO è stato sfruttato e hanno raccolto in particolare 5 testimonianze di 5 persone diverse, di paesi diversi, con un background diverso, che sono state comunque vittima dell'attacco. E tra le persone che troviamo ci sono per esempio un avvocato indiano che si preoccupò di parlare, insomma, di esporsi anche pubblicamente su quelle che erano le atrocità e i crimini di guerra commessi dall'esercito indiano verso i Naxaliti, il gruppo maoista che occupa una parte insomma delle campagne indiane e oltretutto anche dei gruppi indigeni che vivono nella zona e che si ritrovò pochi anni fa a scoprire suo malgrado di essere vittima di NSO. Bella Betia è un attivista per i diritti umani indiano, un avvocato e un ricercatore indipendente. Abbiamo anche, oltretutto, se il mio mouse mi dà corda, Abubakar Jamai, un giornalista marocchino che dopo essere stato costretto praticamente nel 2010 a fuggire dal Marocco si è ritrovato negli ultimi anni a scoprire di essere stato vittima della campagna di NSO su WhatsApp. Quindi probabilmente il governo marocchino è riuscito ad acquistare la versione di Pegasus che sfruttava la vulnerabilità di WhatsApp e a entrargli nel suo telefono.
Sì, in effetti la vulnerabilità più usata era quella del video. Sai che a un certo punto NSO aveva trovato il modo attraverso WhatsApp di far passare video e chiunque guardava quel video su WhatsApp si installava il malware.
Sì, era una vulnerabilità su come WhatsApp gestiva le GIF.
Esatto, quindi un sacco di gente poi ha visto sto video e quindi si sono trovati Pegasus installati, tra cui questi vari Digital Rights Defender, questi attivisti, questi avvocati, questi giornalisti che hanno poi diciamo dovuto gestirsi non solo il fatto di essere, di avere un tot di repressione, ma anche di avere qualcosa che ascoltava 24 ore su 24.
Esatto, perché poi sempre dal report di Access Now, non sto qui a leggerlo tutto, vi lasceremo il link nel podcast, ma avrete modo di leggerlo. Abbiamo anche un leader dell'opposizione del Ruanda che dopo insomma che alcuni suoi colleghi di partito vennero massacrati dalle forze democratiche, dalle DFU e dal governo centrale del Ruanda, fu costretto a fuggire dal paese. Anche lui ha scoperto di essere stato vittima di un attacco di NSO. Abbiamo anche Fouad Abdelmouni, un attivista per i diritti umani del marocchino che lavora con Human Rights Watch, e oltretutto tra le varie testimonianze abbiamo anche quella di padre Pierre-Marie Chanel Afogon, che è un prete cattolico in Togo, che insomma per la sua attività si è ritrovato a essere particolarmente targetizzato dal governo del Togo.
Pure i preti, hai capito? Cioè, pure i preti, tutti, sorvegliamo tutti.
Eppure i preti sono vittima di NSO a modo loro. E quindi per l'angolo della malafede possiamo dire che la chiudiamo qua. Potrei mettere un altro pezzettino, magari anche qui intenso ma breve a modo suo, perché magari io non lo farei mandare tutto, ma però
un espresso
ci sta. 12.04, il pezzo è The Champ dei Mohawks. Come ho detto, appunto, volevo scegliere un altro pezzo, che anche questo è stato selezionato, ricampionato in n.000 basi di pezzi hip hop.
Bello, mi sento molto in spiaggia in questo momento.
Ci sta. Sono le 12.04, ripartono le dirette su Blackout in questo 6 gennaio. Abbiamo un po' di interazione su IRC, ma zero dal telefono, insomma. Il telefono della radio rimane muto, in silenzio, va bene, non ci volete sentire, non ve ne frega niente di quello che faccio, va bene, io non mi offendo mica. E quindi... ripartiamo con un paio di notizie che ho trovato parecchio interessanti, che hanno fatto un po' il giro del mondo. La prima ci arriva da Singapore, non so quanti di voi si ricorderanno, ma Singapore è stato uno dei primi paesi al mondo a sviluppare un'app statale di contact tracing. Il suo metodo venne in particolare elogiato un po' da tutta la classe politica, tutto lo spettro, perché insomma dopo 30 anni d'Italia la sanità, cosa di meglio se non una magica app del telefono che risolverà tutti i nostri problemi.
Brava Singapore, brava. Ecco che arrivano gli apprezzamenti.
Oh, e arrivano, si sente tanto di sigla. E quindi quello di cui
vedi, arrivano gli squilli dappertutto.
Dappertutto,
adesso.
Dappertutto.
Ci siamo, va bene.
Ci siamo, grandi.
E quindi Singapore?
No, quindi Singapore, ci arriva la notizia che da oggi, a detta del governo, i dati dell'app di contact tracing potranno essere sfruttati dalla polizia in sede processuale. Insomma, vi immaginavate che sarebbe arrivata la fregatura ed è arrivata.
Tac. Quindi spiegalo a me che non ho capito, una roba tipo Immuni, come qua, no?
Esatto.
Possono utilizzare i dati che c'erano dentro quell'app, in quel database, per motivi processuali qualsiasi?
Sì, se i dati fossero richiesti dalla polizia, questi potrebbero essere presi e portati come prova in sede processuale. C'è però una cosa da dire, che mentre per Immuni è un po' diverso, perché comunque c'è da dire che buona parte dell'infrastruttura non è centralizzata. Nel caso invece di Singapore, dall'acquisizione che dallo storage, cioè dall'archiviazione dei dati, viene tutto centralizzato nelle mani del governo. Quindi c'è da dire che, per esempio, anche banalmente, le API di Google ed Apple vengono sì usate anche loro dal governo di Singapore, ma nella loro app poi successivamente quei dati che vengono presi dall'API vengono poi sparati verso un back-end che comunque è nelle mani del governo di Singapore. Quindi io direi che sì, ma è un po' diverso, almeno per come
l'hanno implementato a Singapore. Possono prendere molti più dati riguardo ai cittadini rispetto ai Immuni.
Sì, almeno probabilmente sì. Comunque, insomma, dalla loro app Trace Together a circa 2 milioni di utilizzatori, e quindi insomma su una popolazione di 4,2 milioni di persone, era probabilmente uno degli esperimenti usciti meglio, oserei dire.
Sì, bene, una merda. Grande Singapore, comunque facciamoci attenzione, perché potrebbe succedere anche qua o chissà dove domani.
E sempre rimanendo nell'antro della paranoia, arriva un'altra notizia, a questo giro invece dagli Stati Uniti, che comunque anche loro, diciamo, non cercano mai di passare inosservati, e riguarda la notizia di quest'uomo nel New Jersey, tale Nair Parks, che è stato accusato di furto, in particolare di taccheggio, almeno io shoplifting,
bellissimo.
Sì, cioè di aver taccheggiato delle caramelle da un noleggio di auto, da un autonoleggio di tale Hertz, E insomma, il signor Parks ha speso 10 giorni in carcere e ha pagato circa $5,000 per difendersi in tribunale, ma nel novembre del 2019 il suo caso è stato dismesso per mancanza di prove. Adesso Park, 33enne, sta facendo causa alla polizia della città di Woodbridge per le false accuse nei suoi confronti. In particolare, vale la pena di evidenziare come l'unica prova che è stata portata in tribunale sul caso di Parks è stato un riconoscimento da parte di un'intelligenza artificiale.
Aia.
Non un'intelligenza artificiale a caso, ma Clearview AI.
Clearview,
se ti ricordi, mi sa che ne parlammo ai
tempi. Sì, mi suona. Non è quella cosa che fa riconoscimento facciale, intelligenza artificiale, dice che quello è uguale a quello e quindi...
Sì, riconoscimento facciale per l'appunto.
Sì, e poi gente finisce in carcere per quello.
Esatto, ma la cosa ancora più bella è che dove prende i suoi dati Clearview AI? Perché Clearview AI non li prende così a caso, anzi li prende proprio a caso. Cioè prende le foto dai social network, dai social media,
sì.
Scrapa, cioè va alla ricerca, scrapa. Raccoglie tutte le foto caricate dagli utenti e successivamente le va a ingrassare il database con, insomma, accoppiate immagini, nomi, che poi vende alle polizie in giro per gli Stati Uniti.
Quindi tutto Instagram, tutto Facebook... Tutto, qualsiasi roba che c'è su internet, si scarica le immagini, le mette nel database e poi va a calcolarsi gli zigomi, il naso, la bocca. E se c'è uno che fotte due caramelle da un distributore, un benzinaio, finisce in carcere per 6 mesi.
Esatto. E la cosa ancora più allucinante è che comunque Clearview AI paga, diciamo, una quota come inserzionista su, come dicevi giustamente tu, Facebook, Instagram, i vari social network, e quindi ha anche un accesso privilegiato, cioè non privilegiato, però insomma ha l'accesso premium a tutte le foto che sono presenti sul social network. Quindi anche se io dico, per esempio, il mio profilo non è visibile al pubblico,
è visibile a Clearview perché paga di più.
Esatto.
Fantastico, no? Insomma, è un po' come ingrassare tutti i database. Tu immagina quel futuro distopico che vedevamo alla Orwell, praticamente abbastanza vicino. Più che altro glielo diamo noi, gli diamo noi le foto, porco di un Cristo.
Sì, insomma, diciamo che i paragoni, le metafore con tutto l'universo distopico narrativo si sprecano su questo argomento. Ma vale la pena di notare, oltretutto, che anche la famosa questione del bias, cioè del pregiudizio, tra virgolette, che questi sistemi hanno, è interessante, perché comunque nell'ultimo anno ci sono state 3 persone che sono state riconosciute dagli stessi giudici americani come falsamente arrestate per colpa di Clearview AI. Comunque persone che sono state appunto arrestate, hanno dovuto anche pagare, avere le proprie conseguenze. Tutto questo per un riconoscimento sbagliato da parte dell'intelligenza artificiale, e tutte queste persone comunque avevano una caratteristica comune, cioè sono afroamericani.
Quindi, sì, perché gli algoritmi funzionano solo sui bianchi, li hanno testati solo sulla gente di pelle bianca e mo' ci sono dei casini.
Sembra strano, ma praticamente è così. Cioè, buona parte dell'addestramento che queste intelligenze artificiali fanno, perché comunque ne avremmo parlato n volte, ma ribadiamolo, comunque non è che l'algoritmo di per sé ha chissà quale intelligenza di suo. L'algoritmo funziona se tu gli schianti milioni di foto, quello per ogni foto si fa migliaia di volte il calcolo su questa è la distanza degli occhi, questa è la distanza del viso, questo è il colore, questo è quell'altro, questo è quell'altro, e cerca da lì di capire che genere di metriche, quali distanze, quali dati gli possono essere utili nelle singole immagini per capire, insomma, se appunto quali sono i dati unici, tra virgolette, qual è l'impronta facciale di una persona.
E un'ultima cosa, secondo me, che ha senso dire è che in Europa si è aperta la discussione riguardo al riconoscimento facciale, E nel particolare ci sono state varie organizzazioni che hanno criticato questa cosa, sia negli Stati Uniti che in Europa, e quindi si è aperto il discorso riguardo al ban completo del riconoscimento facciale in Europa, perché è una tecnologia che non funziona e crea un sacco di, diciamo, ingiustizia. Però dall'altro lato ci sono grosse corporation, imprese tipo Clearview, che hanno grandi interessi nel far sì che questa cosa possa funzionare. È una roba che nell'Occidente ancora non funziona, però guarda caso in Cina viene stra-applicata.
In Cina funziona molto bene, infatti, insomma, le varie immagini che arrivano dall'occhio del Gran Dragone fanno capire che invece lì la tecnologia è stata ben rodata e, insomma, diciamo che funziona particolarmente bene non solo verso la maggioranza etnica della popolazione Han, ma funziona anche verso gli uiguri dello Xinjiang, anzi verso gli uiguri si fa sì che funzioni in maniera particolarmente ottimale. Ecco, sono le 12:15, io ti direi abbiamo parecchie altre cose da dire, però oggettivamente
abbiamo 5 minuti.
Esatto, abbiamo 5 minuti. Quindi se io ti mettessi un bel pezzo lungo, no? Un bel pezzo che comunque ci smorza, ci fa sentire un po' questo clima di vacanza, di spiaggia, nonostante il cielo attorno a noi sia di un grigiore, di un pattume unico, però comunque ci
dà
un po' di allegria.
Ma no, dai, vai, metti sto pezzo, adesso usciamo fuori con due mojito e via, dai, così non c'è più neanche l'alitosi sui microfoni.
Grande, è quello che volevo sentire. Allora ci risentiamo a brevissimo. 12,
13, 14,
15, 12 e 22. Avevamo ancora la musica un po' troppo alta. Questo era Only Now con il remix di Bosch dei Warsaw Afrobeat Orchestra.
È uscito il sole.
Ed è uscito il sole, abbiamo messo questo bel pezzo allegro, no? Tutto musicato, è uscito il sole, guarda caso, guarda caso. E niente, io direi che, visto che ci rimangono giusto un paio di minuti, perché abbiamo Pennichella programmata alle 12.25 in bobina, direi di parlare giusto degli appuntamenti che ci aspettano nella settimana, e poi insomma ci rivediamo mercoledì prossimo, no? Te che ne pensi?
Eh sì, ci sta. Infatti, cosa facciamo? Apriamo gancio, prendiamo l'agenda e vediamo un po' quali sono gli appuntamenti. Io direi di partire direttamente da ciò che ci ritroviamo di fronte, e quindi con...
Andiamo in senso cronologico. Allora, vi ricordo, prima cosa, ma con... Ah no!
Vai in senso cronologico,
c'è l'altro stagista che ci ha appena rovinato la puntata dicendo no a E35, scusa.
Vabbè, allora abbiamo un sacco di tempo, mettiamo 30 pezzi musicali, parliamo di altre cose.
No, io direi che a sto punto partiamo con gli eventi e poi lasciamo la bobina, tanto insomma avremo modo di parlare di tutte le notizie che avremmo voluto dare oggi, ma che ci sono mancate. Insomma, avremo modo di parlarne nella prossima settimana, ecco. Insomma, come al solito non ci abbiamo voglia di fare un cazzo di niente. E quindi
7 gennaio abbiamo qualcosa su gancio, un presidio solidale sotto il carcere per Dana, Fabiola e tutti i detenuti e le detenute. Il presidio solidale è il 7 di gennaio, quindi giovedì, dalle 17.30 in poi, in piazza, in quale piazza?
All'ingresso dalle Vallette, in via non mi ricordo.
Piazza circondaria, Lo Russo e Cutugno, in via Maria Adelaide Glietta, comunque c'è tutto su gancio.
Sì, l'ingresso principale delle Vallette tendenzialmente. Poi cosa abbiamo? Abbiamo oltre il 7 gennaio, quindi oltre il presidio di giovedì, abbiamo oggi, che è il 6, la Befana Notav per grandi e piccini al presidio di San Didero, dalle 14. Poi venerdì 8 gennaio dalle 18, assemblea al presidio di San Didero. Questa immagine è un po' bassa qualità, questa immagine su gancio, non volevo dire, però insomma va bene. Poi andiamo agli appuntamenti di sabato. Abbiamo il 9 gennaio dalle 10 al presidio di San Didero, divertiamoci con i nodi, scambio di saperi sull'antica arte dei nodi, impariamo quelli utili per stare in sicurezza sulle piante. Segue alle 14 un pranzo benefit e passeggiata verso le piante per iniziare a costruire le casette. Continuiamo a fare nodi e a conoscere l'albero, brevi cenni sulla biologia e sulla meccanica degli alberi. Successivamente abbiamo per domenica 10 alle 11 al campo sportivo di Giaglione assemblea popolare Notav, e con questo andiamo a chiudere gli appuntamenti in valle per il primo gennaio 2021. Invece vi ricordo, questo sabato alle ore 17 al Paso, in via Paso Belle 47, Benefit Radio Blackout, aperitivo con selezione alcolica e vinilica a cura dei e delle DJ di Radio Blackout. Non dimenticatevi, insomma, di fare un salto al nuovo benefit che faremo per tirare a campare tutto sto baraccone, che insomma ha i suoi costi, ha i suoi esosi costi.
E infatti prendiamola un attimo la palla al balzo e parliamo di Sostieni Radio Blackout, che comunque, voglio dire, è un sitarello niente male, che ha un bel po' di musica che ci è arrivata da vari artisti che volontariamente non li abbiamo costretti, nessun coltello né Kalashnikov è stato puntato,
nessun artista è stato ferito per la campagna,
e neanche gli animali degli artisti sono stati feriti, hanno tutto volontariamente fatto loro. L'unica cosa che abbiamo fatto noi è stata quella di mettere su un sito web e lasciare che la musica fosse libera, no? Tutti possono scaricare e ascoltare sta musica. Cosa si richiede in cambio? Beh, è abbastanza chiaro, di pagarci il riscaldamento almeno, di pagarci, non so, internet, la possibilità di cambiare i microfoni e le cuffie quando si spaccano, sai, queste cose che di solito facevamo facendo qualche benefit nostro, così, e adesso non potendo fare la festa della radio, non potendo fare un sacco di cose, abbiamo bisogno di tirare a campare in qualche modo e far girare questa radio che comunque c'ha un sacco di trasmissioni e un sacco di differenza, e ha bisogno di sostenersi, come lo si fa con chi ascolta la radio. Quindi andate su sostieniradioblackout.org e vedete un po' che tipo di supporto potete dare, e se no ascoltatevi la musica, e poi quando avrete qualche soldino per darci un po' di supporto, cioè a noi va bene anche se ci mandate delle cuffie, dei jack, un cavo HDMI, della roba, qualsiasi cosa. Comunque se volete sostenerci e non sapete come fare, potete anche mandare una mail a sostieni@radioblackout.org e noi vi spieghiamo esattamente di cosa abbiamo bisogno.
Insomma, pacchi di pasta, derrate alimentari, chi più ne ha più ne metta, qua stiamo letteralmente messi malissimo, come sempre, poi del resto. Quindi non dimenticatevi la campagna sostieniradioblackout.org e buttate quei due spicci che magari vi avanzano dal caffè. Niente, io direi che quindi per oggi possiamo chiuderla qua, tanto non è che dobbiamo per forza riempire tutti gli spazi. Oltretutto siamo praticamente arrivati alle 12.29, quindi oramai il nostro tempo l'abbiamo passato. Vi lasciamo in compagnia della Bobina, a cui poi seguirà Pennichella. Ciao zio Bill, ciao.